Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Stefano, come sempre, ben trovato come sempre. E allora, intanto 331-8200-23 per i vostri messaggi. E saluto tutti coloro che sono con noi attraverso l'app. Tra l'altro, ecco, Giuseppe ha risolto il problema, aveva un problema lui di connessione e sta con noi, quindi salutiamo anche Giuseppe. Vedi, ci mandano anche i messaggi quando hanno problemi per connettersi e noi glieli risolviamo in diretta, capito? Ok, facciamo tutto, caro Stefano. Salutiamo anche tutte, diciamo così, le TV che sono collegate con noi anche attraverso il DAB di Radio Yes. Allora, sono pronti?
L'ho detto io, no?
Dai, sta buono. Allora, ci sono?
È vero.
Ci sono?
L'hai detto ieri questo,
sì, imitavo qualcuno. Allora,
però sei bravo pure tu, potremmo fare una mezz'ora. Così,
facciamola, però. Io la farei se può.
No, ma magari una volta a settimana, perché sennò poi dopo ci caccia.
Ci hai rotto i zebbi dei, questa cosa.
Attenzione. Però secondo me è un appuntamento,
sì,
anche, voglio dire, no?
Ci vuole, dai,
ci vuole, perché
assolutamente. Lo sai che
senti,
ci abbiamo
ti confido
oggi?
Una cosa, sì.
Dimmi.
Non mi dare il giallo, non è stare. Io non ce l'ho fatta a vedere Milan Sassuolo tutta quanta, quindi mi sono fermato al 22esimo.
Io al 25esimo.
Ah, e allora siamo in due.
Sì. L'ha rullato proprio. Voglio dire, al 25esimo
era finita la partita.
Appunto,
chiedo scusa a tutti i tifosi del Milan,
no,
gli appassionati di calcio.
Vedi dopo, scusa.
Anche a quelli del Sassuolo. Non lo metto. Alla fine al 22esimo ho detto, vabbè, sai che c'è, è un bel film.
No, ma Braglia mi ha mandato le foto.
Ma Braglia dove?
Eccolo, sta con noi. Simone Braglia,
Simone,
buon pomeriggio.
Caro.
Buon pomeriggio.
Ma come mai? Come la va? Come la va, signor Braglia?
Come va, Simone?
Ieri non potevo, ieri ero...
non potevi, certo, tu sei un manager, consumato.
No, ma ti volevo dire che comunque sei secondo in classifica e Garbo sta prendendo il largo proprio,
Garbo,
ha preso un altro risultato pieno. Ma è una
Garbo
roba impressionante.
Dobbiamo fare la previsione, tra 5 anni che cosa ci succederà? Le nostre vite? Secondo me lui ci fa tutto un quadro positivo.
Ha preso in pieno Torino-Napoli, cioè proprio
una cosa pazzesca.
Vabbè, comunque. Caro Braglia, come stai?
Bello,
tutto bene?
Risentirti, Simone.
Tutto bene.
Ti vogliamo molto bene, Simone.
Ah, bene.
Anch'io.
Anche tu ci vuoi bene? Meno
senti,
male.
Ma questa Atalanta,
Stefano.
Atalanta è tanta l'Atalanta.
L'Atalanta è tanta sì, dal punto di vista, cioè vincere la partita a Roma come l'ha vinta fa presagire una lotta dura in cima alla classifica.
Io l'ho definita la vittoria che profuma di scudetto, questa vittoria di Roma,
Sono d'accordo,
profuma di scudetto.
Sono ampiamente d'accordo, c'è 3 giocatori che non ha nessuna squadra. Vien, Deron e Ederson
formidabile.
Sì, Ederson è un giocatore.
Ricordiamo, scoperto da Walter Sabatini.
Sì, giocatore fondamentale.
Quando stava a Salerno, nessuno lo scommetteva un euro su questo calciatore. Gasperini.
Come no?
All'epoca c'era Sartori. Subito l'hanno preso.
Sì. No, ha preso Sartori lui. L'ha portata all'Atalanta. Ed era un giocatore di una squadra
l'ha scoperto
che era
Sabatini.
Sì, però la Salernitana.
Io credo che Walter, adesso non perché c'è un rapporto d'affetto nei suoi confronti, proprio sull'individuo.
Cioè,
individuare i calciatori, se su 5 ne sbaglia 1.5.
No,
due. Sei d'accordo, Simone?
Può sbagliare anche lui, però
no,
c'ha una capacità.
Allora siamo tutti. Okay. Io ti ho detto 5, 2 ne può sbagliare.
Sì.
Secondo me Walter manca questo calcio.
Mamma mia quanto manca, veramente.
Manca ampiamente.
Quell'occhio proprio sembra...
Persona, sì.
È come, sai, Rocky, l'allenatore di Rocky, quello lì che lo allenava. Lui c'ha l'occhio proprio... Quell'istinto, quel fiuto, bello. Manca una figura, hai ragione. Certo.
Hai ragione.
Queste figure nel calcio... stanno via via estinguendosi,
che erano proprio quelli di campo,
cosa.
Possiamo
esatto.
dire, cioè gente di campo, perché poi io credo che è questo che fa la differenza, la competenza della gente che
e anche
che
questo carattere,
campo,
questa
no?
presunzione relativa di guarda quello è forte, Piccari è forte, lo dico io, ma com'è? Sì. E si prendono la responsabilità, il coraggio, la determinazione, proprio legittimano il ruolo.
Vi posso chiedere, visto che mi piace questo discorso un attimo prima di andare ai temi, se c'è oggi un professionista di questo tipo attualmente, lo individuate?
Non lo so, abbiamo fatto il nome di Ederson, è venuto Sabatini perché è stato lui a portare la Salerno. Non lo so, ci starà chi c'è, Simone? Non lo so.
Beh, pure Sartori è bravo.
Sartori, ma no, è differente però Sartori.
Però è d'ufficio, Sartori.
È d'ufficio, bravo.
È un discorso, cioè tu andavi al campo a Roma e lo vedevi al campo, perché lui è stato allenatore prima che fare il dirigente. Era, e tu pensa, era con Gaucci nella primavera del, del Perugia, allenava la primavera del Perugia lui, e quindi è nato come allenatore, poi è diventato quello che è diventato.
Tu dici l'occhio di campo ce l'ha perché ha fatto questo tipo di lavoro, ecco.
No, ma gli piace, sì, ma era, ma proprio gli piaceva stare là.
Sì, ma soprattutto a livello poi giovanile, perché tutti i giocatori che più o meno ha preso lui, la maggior parte sono tutti giovani, o magari semi sconosciuti, cioè gente sconosciuta che
no
poi,
ma poi ti dico di più,
che... Gattuso per esempio, che non ha preso lui.
No, ti dico di più, lui è anche quello che magari ti portava il giocatore straniero, andava a prenderlo, che ne so, in Sud America, ti portava questi giocatori che conosceva lui e
Gattuso,
il fratello,
no? Diceva, ma questo può giocare a calcio, è il campione del mondo, uno dei mediani più forti da,
Di lui, allora posso, posso fare un inciso?
Marquinhos.
No, ma non del nome dei giocatori, lui insieme alla famiglia Gaucci, perché la famiglia Gaucci, se vi ricordate, il Perugia sono stati i primi a portare i cinesi in Serie A, sono stati i primi a
coreani.
Sono stati i primi a portare
i nipponici,
se vi ricordate, il giocatore iraniano anche, se vi ricordate, il difensore Reza, Rezai. Difensore.
Che non era neanche male, non era malaccio.
Che non era neanche male, ma sono stati, diciamo, i talent scout dei paesi orientali. Ed oggi, più o meno, un domani, secondo me, ci ritorneremo di nuovo, perché comunque è una nuova frontiera che comunque ha quei giocatori che servono, perché sanno cosa vuol dire lo spirito di sacrificio e la fatica. Cosa che invece i giocatori italiani hanno perso.
Sentite, voglio vedere se mi piace questo discorso qui, proprio della competenza di chi deve individuare i talenti, capito? Che poi è importante questo, no? Perché noi spesso diciamo no, non ci sono i talenti, però bisogna pure andarli a cercare, a conoscerli, a capire che margini hanno.
Così.
Queste sono figure nel calcio molto, molto importanti. No, mi piace questa cosa che avete sottolineato, proprio perché forse queste figure qui oggi ci sono meno, Stefano. Non lo so, si parla degli algoritmi, voglio dire.
C'è chi facesse una media, voglio dire, si può trovare una sintesi tra l'algoritmo che può aiutare.
Che secondo me può aiutare,
non è importante,
sì,
anche, voglio dire, perché il mondo va avanti, tecnologia, quindi accorcia, secondo me, abbrevia un percorso di conoscenza, secondo me, di valutazione, database, in archivio, insomma, anche nell'organizzazione del lavoro accorcia. Però poi la competenza, la conoscenza dal vivo, il fiutare, ecco, questo tipo di lavoro, la Sabatini manca, cioè non lo so se all'interno poi delle proprietà di alcune società c'è ancora prevista. A me dispiace non vedere questo tipo di... perché poi il calcio è per la cosa, insomma, siamo nati per giocare a cavo, è la passione. Simone ha fatto la carriera, ho letto il suo libro, bellissimo. Siamo sta roba qua. E adesso sembra che siamo dei nostalgici tromboni, però insomma ci può essere una via di mezzo, no? Salvare anche quello che è l'essenza, per esempio questo ritrovarsi attorno a questa tragedia che per fortuna ci ha spaventato, e adesso Edoardo è vivo con noi, e allora insomma abbiamo temuto il peggio, e ha detto bene Marotta, siamo una comunità, il calcio è sta roba qua, e anche, voglio dire, nasce da una passione, poi può diventare una professione, un lavoro. E però c'è anche questo confronto, insomma, è tormento, è confronto, è anche scoprire un talento, magari anche fallire, sbagliare valutazione. Manca un po' questo aspetto nel calcio, no? Sta diventando un file continuo, un file dentro un computer, per carità, ci vuole, e sono per il progresso, sono per il VAR, sono per... non tanto per l'intelligenza artificiale, mi fa un po' paura, ma arriveremo anche a quello, preparati.
Assolutamente, sentite, vi voglio chiedere una cosa. In queste ore, no, ieri noi l'abbiamo sentito in diretta, e mi riferisco alle parole di Conte. in questa querella, in questa, diciamo così, botta e risposta che va avanti da un po', perché non è soltanto legata a ieri tra Marotta e Conte, no? Vi ricordate, no? Se c'è, Conte disse, se c'è un errore il VAR intervenga, altrimenti è di nuovo il, cioè, di nuovo il rischio di un di retropensieri. Poi rispose Marotta, se Conte parla ha un obiettivo, è intelligente, è un grande comunicatore. Poi ancora Conte, è stato il mio direttore, fa piacere che abbia capito che sono intelligente. Poi Marotta che dice, il Napoli favorito per lo scudetto, Conte vincente può arrivare fino in fondo, e lui che risponde, favoriti a noi, e se non vincete voi, cioè c'è una querela, botta e risposta tra i due, no? Da che parte state voi? Vi posso chiedere questa cosa? Da che parte, cioè, state più vicino a Conte che cerca in qualche modo, diciamo così, di mettere le mani avanti, parliamoci chiaro, no? E dice no, noi non dobbiamo, non siamo stati per, non siamo,
io credo
per
che
vincere, oppure la rotta,
questa schermaglia a distanza ci possa stare, anzi mi piacciono,
ti piace?
Sì, sì, sì.
Ma
a me piace
verso
la gente,
verso
anche
che
vuol
parte
dire
stai?
Che io mi ricordo le schermaglie tra Mourinho e Wenger, no?
E come
Wenger
no?
L'aveva Mourinho l'aveva piegato in due, detto, sì sì, questo gioca già non vince mai, no?
Sì,
no,
sì.
Non dormiva la notte, cioè, è anche mandare psicologicamente un po' al manicomio l'avversario sul
ma
piano
tra
dialettico.
I due,
a me
da che
piace
parte stai, se devi scegliere, diciamo così?
Ma nessuna, cioè, voglio dire, osservo con interesse e con piacere. A me piace questo tipo di polemica. Se poi le derive no. Però questo botta e risposta ci sta.
Queste scintille.
Perché nessuno lo dice, ma noi lo diciamo un po' da tempo, abbiamo un po' individuato. In un due, cioè, ecco, sono queste le squadre più forti.
Sì.
Lo scudetto uscirà fuori da questo confronto Inter-Napoli, però poi tra i due litiganti non so se poi...
il terzo gode che è l'Atalanta, hai capito?
Però è bello questa cosa, perché nessuno lo dice, però dopo 14 partite hanno annusato sia Marotta che Conte, o loro o noi. Però non lo possono dire, lo pensano.
Simone, tu da che parte stai?
Ma no, non sto da nessuna parte, sono anch'io dell'idea che comunque sono schermaglie, che lo sport è spettacolo e show dentro e fuori dal campo, quindi come due maghi, Marotta e Conte, cercano di nascondere quello che si può nascondere per levare quello che possono essere delle eventuali tensioni per la squadra, e attraggono su di loro tutta l'attenzione dei mass media e dell'opinione pubblica in maniera tale da lasciare la squadra in tranquillità e poter eventualmente poi ambire al traguardo prestigioso. Ma secondo me devono stare molto, ma molto attenti all'Atalanta.
Sì.
Perché comunque, ripeto quello che ho detto prima, la vittoria di Roma è stata una vittoria non limpida, perché non è stata una vittoria limpida, perché anche la Roma ha avuto le sue occasioni e anche la Roma non me l'aspettavo che giocasse come ha giocato. Ai punti, secondo me, avrebbe dovuto finire in parità. Però le squadre che vincono e che arrivano a obiettivi importanti fanno quelle partite di pragmaticità e anche quelle soluzioni che quando ti capita l'occasione poi dopo non la perdono. E vincere la partita a Roma domenica, secondo me, è stato un grande passo verso un traguardo che probabilmente loro lo sanno, perché secondo me sono consapevoli della loro forza dopo la vittoria in UEFA l'anno scorso. Non lo dicono, ma secondo me anche Gasperini e la società stessa punta all'obiettivo grosso.
Beh, non lo dicono, però insomma io credo che adesso non si possono nemmeno nascondere, ragazzi, no? Cioè, non serve dichiararlo, i fatti parlano chiaro, mi sembra, Stefano. Ieri abbiamo snocciolato una serie di numeri, di analisi sull'Atalanta, sulla rosa, sulle alternative, su quello che sui subentranti come tu hai elencato. Io credo che questi sono tutti una serie di, possiamo dire, prove, indizi, chiamatele come volete, voi,
elementi,
esatto, certificano che questa è una squadra che deve lottare per lo scudetto.
E soprattutto,
dai,
secondo me, l'aspetto che mi ha colpito così subito è proprio il lavoro che ha fatto l'Atalanta tutta, non solo Gasperini, di fare inserire rapidamente i nuovi. Adesso Zaniolo è arrivato con leggero ritardo, però pure lui sembra essere toccato da questo colpo, no, di magia da parte di Gasperini. Appena ti tocca ti trasformi, no? Ma vedo Bellanova all'inizio un pochino.
Quindi è lui che
così
trasforma i giocatori.
È il gioco, è la vecchia guardia che è solida, i De Ron, ci sono 4-5 punti di riferimento. Però De Catellere che è diventato un giocatore fortissimo. Cioè l'Atalanta è forte, perché ha giocatori forti che sono cresciuti e che, come ha detto giustamente Simone, si sentono forti, si sentono pronti. Poi non so se lo vincerà, però lo meriterebbe. Ti posso dire una cosa da un punto di vista proprio di percorso sportivo, Beh, sì, dopo tanti anni abbiamo sempre detto
fatto
Gasperini non vince,
no?
Gasperini non vince, poi se piazza la doppietta nel giro di un anno Europa League, muti, scudetto, e passa la storia, cioè già è, secondo me abbiamo sempre, ci siamo sempre divisi qui, no? No, divisi e te in generale, ma sì, sì, perché no, oggi a Guardiola hanno detto ti senti figo, detto, io non mi sento un figo,
chi
mio.
Hai detto?
È un giornalista,
ah, sì?
Ha detto cool, no, in inglese, no, cool. E chi si sente, che è un termine inglese per dire sei figo, sei il numero uno. E quando vinci sempre, quando non vinci, c'erano sfigate, tutto l'opposto.
Certo.
Mi sentivo figo quando vincevo sempre, perché siccome vincevo sempre, vincevamo sempre, allora Pep Guardiola numero uno, no? Quindi è questo un po' il discorso. Ripeto, l'Atalanta sta facendo un grandissimo lavoro, quello che diceva Simone lo condivido, deve stare attenta sia l'Inter, devono stare attente tutte entrambe, l'Inter e Napoli, ma lo sa. Conte, per esempio, secondo me non recita, e poi concludo, quando dice che noi siamo, secondo me l'Inter e l'Atalanta sono più forti del Napoli. Poi ti ho detto, ieri ho fatto il discorso un po' di Italia-Francia, no? Vedi le due formazioni, poi possiamo discutere tutta, siamo diventati campioni del mondo, non è che voglio dire Pirlo, Gattuso, Totti, sono giocatori straordinari, campioni, ma dall'altra parte ci siamo dimenticati chi aveva affrontato quell'Italia. Zidane, Henry, Malouda, Gallas, Vieira, Makelele, il giocatore del Madrid, Abidal.
Sì, però Stefano,
cioè,
io
no,
una cosa...
adesso, no, per dirti, era uno squadrone proprio nell'individualità con Viltor, Trezeguet in panchina. Cioè, avevano tecnica, velocità, ben di Dio, no? Per dirti. Allora, l'Inter e l'Atalanta, secondo me, hanno un organico, non ti sto dicendo negli uni, hanno più, ha più soluzioni.
Forse hanno davanti, sì.
L'Atalanta non ha più soluzioni del Napoli?
Sì, sì, davanti, sì.
E l'Inter?
Ora l'Inter.
No,
io l'unica cosa che non sono, io l'unica cosa che non sono d'accordo, così sento anche Simone, sì. L'unica cosa che non sono d'accordo, che l'ho detto anche ieri, è vero che Conte prende una squadra che l'anno scorso è arrivata decima in classifica, però attenzione, era la squadra campione d'Italia, cioè e il blocco comunque è rimasto. È vero, ha perso Osimhen, che è un giocatore importantissimo, però il blocco c'è.
Io sono d'accordo.
Esatto, tu stai lavorando con gente che sa come si vince, cioè hanno vinto lo scudetto. Esatto. Non è che hai preso una squadra e dici, sai, io ho preso una squadra. Cioè, il lavoro di Motta per è più difficile, perché ha preso una squadra, tra l'altro più giovane, tanti cambiamenti, è più difficile. Ecco perché dico in questo momento.
Da zero, tra virgolette.
Lui ha cominciato proprio da zero. Conte no. È questo che
ma
io
non avrebbe mai accettato Napoli.
Oh, è
dai,
questo che io dico. Lui adesso può dire quello che vuole perché è bravissimo a comunicare, ha ragione Marotta. Però noi lo sappiamo benissimo che questa è una squadra forte e che De Laurentiis prende Conte perché sa che vuole vincere con Conte.
Parte dal 60%.
Capito?
È vero, parte da una stagione fallimentare, ma il soccolo duro, insomma, vale, ecco.
Esatto,
non è che
esatto.
Sono d'accordo con te.
Simone?
No, ma sono d'accordo con voi. Anche se oggi come oggi, io rispetto alle altre due, cioè Napoli e Inter, io considero più forte l'Atalanta, ma nettamente. Se guardo il percorso di Champions e guardo il campionato, come gioca, cioè è lì da vedere, bastonano tutti. Cioè contro chi giocano, tranne con l'Inter, quando però una partita ci può stare in casa dell'Inter, che avevano perso, se non sbaglio, 4-0, ma a mio modo di vedere in questo momento, poi magari tra un mese si può dire anche il contrario, ma in questo momento l'Atalanta è più forte di Napoli e Inter, non c'è nessun dubbio, per l'espressione del gioco, per come gioca contro gli avversari, con qualsiasi avversario venga, perché comunque anche nella famosa partita che ha perso con Real Madrid, il primo tempo comunque ha giocato alla pari con Real Madrid, il Real Madrid era il Real Madrid che non aveva i problemi che ha oggi. Io considero che l'Atalanta è una di quelle realtà che, a mio modo di vedere, con questa espressione di gioco e con questo secondo me può fare l'unplay, può fare il campionato e Champions League, perché la rosa ce l'ha, la rosa è competitiva, l'ambiente, tra l'altro, rispetto a Napoli e Inter, non hanno l'obbligo di vincere, quindi non hanno quella responsabilità che hanno le altre due squadre.
Vuoi aggiungere qualcosa,
no,
Stefano?
Ma sto facendo il gioco delle coppie. Adesso voglio dire a memoria, Ruggeri Quadrato da una parte, Zappacosta Bellanova dall'altra, Ian, Cossonou, Jim City, Toloi, Kolisinac, in attesa di Scalvini, davanti Scamacca, Reteghi, Decatelere, non gioca Samardzic, Zaniolo. Ragazzi,
Lukman.
Di che stiamo parlando? E poi sì, giovani, tipo Palestra, che ne sentiremo parlare, è una squadra fortissima. Cioè, non c'è Ruggeri, entra Cuadrado, ma Cuadrado non è quello in vacanza che abbiamo visto, balbettante, altalenante degli ultimi periodi, nell'ultimo, no, nell'ultima stagione e mezza. È rivitalizzato, è entrato benissimo a Roma. Brescianini, Deron, Ederson, ecco, forse è l'unico insostituibile. Lui non lo tira fuori mai dal campo. Facci sì, caso, proprio deve essere una cosa.
È vero. Aspetta, ci abbiamo un audio prima di salutare Simone, che oggi sta con noi solo una prima parte, poi lo ritroveremo nei prossimi giorni. Sentiamo un audio al volo al 331-8200-213.
Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Io in questo, diciamo, scontro mediatico tra Curto e Marotta, vi dico la verità, preferisco un gran signore, non che gli altri due non lo siano, però preferisco Inzaghi. Inzaghi è per me un gran lavoratore, si tiene tutto, gli smontano una squadra, vendono giocatori a prezzi alti, ne prendono altri seppur dei campioni a parametro zero. Non risponde mai a questo tipo di provocazioni. Io onestamente avevo tanti dubbi su lui, ma da 4 anni a questa parte mi sento fortunato ad avere Inzaghi al posto di Conte, mettiamola così. So che il fuori classe è Conte e Inzaghi non allena Torino, comunque.
Che dite? Come rispondete, Simone, a questa domanda del nostro ascoltatore? Riflessione?
Ma sono due, sono caratteri completamente diversi. Secondo me è un paragone che non si può fare così, cioè...
Ti faccio io la domanda, tu chi prenderesti tra i due? Se, ecco, sei un direttore sportivo e devi scegliere come allenatore Inzaghi o Conte, chi prendi?
Conte. Se uno deve vincere subito, Conte. Se deve programmare, posso anche scegliere Inzaghi, però perché comunque Conte è un uomo da tutto e subito. Inzaghi forse con una società dietro, perché la leadership di Conte è indiscutibile. Inzaghi qualche remora ce l'ho da un punto di vista caratteriale di leadership.
Te, Stefano? Bella scelta.
Bella domanda, mi ha messo un po' in difficoltà. Allora, sono d'accordo con Simone, Conte è uno specialista della vittoria, ma secondo me del percorso netto su un obiettivo. Conte con tre obiettivi...
Fatica.
Sono d'accordo.
Quell'altro un po'
per più. Me, io non sono nessuno, però l'altro, gli mancano due scudetti, a me però ha sviluppato un qualcosa di importante, lascerà un'eredità tecnica significativa, che va a portare in finale Champions League, ha vinto uno scudetto, molti interisti si dividono, se avessimo avuto un altro allenatore avremmo vinto quattro scudetti consecutivi, sì, tra cui mi sono messo anch'io, l'ho criticato, quando...
certo.
Però non posso non riconoscergli il lavoro sui tre fronti. E in questo è molto bravo, cioè un allenatore secondo me deve essere valutato sui tre fronti. Tu gli dai un obiettivo a Conte, fa centro, è un cecchino, però su Europa, cioè sui tre fronti
lui manca lì,
perde,
ragazzi,
perché lui attacca con aggressività, dice io ho vinto lo scudetto, ho fatto il mio, sì, vero, però perché in Europa non ha mai fatto bene fino in fondo? Ci sarà un motivo?
Guarda,
cioè,
secondo me tu hai detto una cosa che condivido molto. Cioè, nel
io
senso,
prenderei Conte.
Lui,
cioè,
sa centrare
subito,
l'obiettivo. Un obiettivo lo sa centrare.
No, gli dai una cosa da 100.000 km.
Soprattutto il campionato. Attenzione. Sì, il campionato sì, lui sì, è sì. Tremendo, perché dove va quell'obiettivo l'ha centrato. Lascia perdere il Tottenham. Ha sbagliato solo col Tottenham. Ma non ha nemmeno sbagliato, perché l'ha riportato in Champions comunque il Tottenham alla fine. Quindi non poteva vincere la Premier, però l'ha portato in Champions.
Sui tre fronti soffre, perché è uno che dà tutto se stesso, proprio fisicamente partecipa alla cosa e dice dobbiamo andare là, poi vediamo come va a finire dall'altra parte.
Lo vive, è dentro, è come se giocasse. Cioè lui è proprio un animale da campionato, perché è come se fosse un allenatore in campo, e quindi questo sono d'accordo con voi. Però una cosa mi sento di dire al nostro ascoltatore: è vero che Inzaghi all'Inter ha dovuto, diciamo così, far fronte a delle cessioni, però l'Inter ha lavorato bene anche con i parametri zero, perché ripeto, il parametro zero c'è chi non lo considera mercato, ma è mercato a tutti gli effetti.
Certo che è mercato,
perché bisogna essere bravi anche con i parametri zero, andarlo a prendere, se è un giocatore motivato, se è un giocatore che si integra, cioè nel senso non è una cosa vai a prendere il parametro zero, è una cosa, una passeggiata di salute, vado a prendere, deve essere uno. Quindi non è che non hanno fatto il mercato, perché hanno delle esigenze, delle difficoltà che hanno dovuto affrontare, ma sono stati bravi a prendere i parametri zero che hanno fatto la differenza. perché Çalhanoğlu non è una, scusate, io dico veramente così, terra terra, Çalhanoğlu non era una pippa come giocatore. Nel momento in cui tu prendi Çalhanoğlu e poi gli rivesti un ruolo importante, qui Inzaghi è stato bravissimo, hai preso un giocatorone, non è che hai preso uno scartino, è questo che voglio dire.
No.
Magari qualcuno non ci ha creduto, allora forse chi non ci ha creduto che va, diciamo così, criticato. Simone, l'ultima cosa e ti saluto, visto che l'Inter sta pensando a Meret per il futuro.
Sicuro?
Ho letto che potrebbe essere anche Meret.
No, la penso.
Tu invece c'hai un altro nome?
Notizie, sì.
Ma per me, visto e considerato cosa sta succedendo a Parigi, secondo me è più facile che arrivi Donnarumma.
Ah. Ce la prendiamo questa cosa, l'hai già detta tempo fa e ce la siamo annotata, insomma. Quindi tu dici più Donnarumma che Meret, che oggi ho letto questo nome perché sta a scadenza al Napoli e sembra non rinnovare, ecco. Vabbè.
Ma ci sono tante altre squadre che hanno bisogno di portieri, eh. Meret è un portiere comunque all'altezza di qualsiasi squadra, ritengo. Anzi, forse se cambiasse aria in quel di Napoli, visto le continue critiche che continua a subire dall'opinione pubblica napoletana, forse sarebbe meglio. Ma per trovare più serenità e per poter dare il giusto contributo che può dare e che ha dato sempre comunque anche a Napoli.
Ti saluto così, con questa cosa me la dici in 30 secondi, secondo te il Milan fermerà l'Atalanta al prossimo turno di campionato, visto che comunque ci arriva con dei risultati positivi?
Ma può fermarla se è il Milan delle ultime partite, però sarà molto dura fermare l'Atalanta, un'Atalanta in corsa è diventata adesso, dopo la vittoria di Roma, molto più cinica rispetto a quello che era prima. Quindi è una Atalanta consapevole dell'importanza dell'obiettivo che ha davanti e non ha la pressione delle responsabilità, perché comunque quel che venga è tutto riguadagnato per l'Atalanta. E questa cosa è una cosa di cui tener conto da parte dell'opinione pubblica e dei social media, perché comunque una squadra risente enormemente di talune responsabilità, nel caso dovesse essere che gioca per determinati obiettivi.
Saremo a vedere. Simone, ci sentiamo venerdì, così analizziamo un po' di prepartita. Grazie Simone,
ciao, Simone.
Buon proseguimento, a presto. Ci fermiamo perché ripartiamo proprio da questa cosa, c'è anche un servizio di Daniele Petroselli e facciamo proprio un forum su questa possibilità o meno del Milan di fermare l'Atalanta venerdì, perché domani, ragazzi, è già vigilia di questa partita.
E anche di Inter Parma.
Esatto, di Inter Parma.